insieme questa tematica così importante. Mi auguro che si divulghi anche una maggiore capacità di approfondimento di queste tematiche che toccano la vita. Io nel movimento Amore Familiare che ho costituito tocchiamo molto rivelazione e scienza, dunque c'è questo connubio tra la dimensione scientifica e la rivelazione cristiana, dovendo toccare quello del mistero della vita, della sessualità, dell'amore umano, e unendo dunque tutte le varie scienze. Per motivi poi di pastorale ho avuto modo di predicare discernimento in questo campo di cui stiamo trattando oggi, lavorando anche con padri esorcisti e anche io stesso praticando l'esorcismo minore. A proposito di quanto si diceva prima, precognizione, telepatia, telecinesi, dialogo con i morti, vorrei così dare una brevissima risposta che non si nega a queste capacità umane, perché abbiamo l'anima, ma Satana può portare a queste capacità sviluppandole, ma che cadono sotto l'intervento della preghiera. E queste capacità che possono essere attivate e sviluppate attraverso l'azione satanica, ma non sempre evidentemente, ma possono, fanno certo cose che Dio non vuole, e fanno cose dunque come il parlare con i morti, la necromanzia di cui si parla nella Bibbia, che Dio indica come una corruzione dell'uomo stesso. Dunque bisogna studiare anche teologia e capire il perché, e essere capaci di discernere quando è una capacità personale, umana, o queste capacità parapsichiche, oppure quando è un rovinarsi della persona stessa e delle sue capacità psichiche. Direi che molti non credenti, ma anche molti cristiani, magari che non credono o cristiani deboli, eludono questa realtà dell'opera satanica, pensando che sia mitica. Gesù, con la sua opera di liberazione, ha insegnato alla Chiesa come combatterlo, mostrando la sua azione. Dunque, va preso un po' più sul serio. La Chiesa combatte Satana e la sua opera con la preghiera di esorcismo, come Gesù gli ha dato il potere e il compito di fare. Porto alla vostra attenzione ora, prima di iniziare l'approfondimento tematico, due testimonianze di disturbo lieve ma maligno, non guaribile per via psicologica, in quanto appunto di natura spirituale malefica. Si tratta di due casi testimoniati come disturbi vessatori dovuti o a maleficio o a contatto molto stretto con persone malvagie che operano e hanno scelto di operare il male. E questo evidentemente è nell'ascolto della testimonianza stessa, di cui vi porto adesso un breve stralcio. In entrambi i casi citati si è proceduto con l'esorcismo minore. Prima della preghiera di esorcismo, parliamo anche di una donna, di una signora. Sentivo un'avversione per tutto ciò che era bene, non ci credevo e mi dava anche fastidio sentirne parlare. Non credevo più a ciò che veniva detto dal sacerdote. Non solo andava a sbattere su un muro di gomma, ma ero anche totalmente scettica nelle cose in cui prima avevo molto creduto e mi ero fortemente impegnata. Non avevo speranza che le cose potessero cambiare e ritornare come ero fino a qualche giorno prima. Ho avuto un contatto appunto con queste persone malefiche per via, adesso sarebbe lungo raccontare. E continua: e in questo senso mi era difficile anche credere che la preghiera mi avrebbe aiutato. Notate l'isolamento psichico e la sua perdita di luce e di speranza. Leggo: quando ho parlato con il sacerdote preparato in queste cose e lui mi ha detto che era male a far vedere in questo modo deviato, così da togliermi la speranza, allora ho sentito la volontà, notate le parole che uso, ho sentito la volontà di fare la preghiera di liberazione
anche se percepivo dentro il combattimento, perché mi sembrava che nulla sarebbe potuto cambiare. L'unica cosa che mi ha aiutata è stato pensare che non lo potevo fare io da sola, ma che potevo rivolgermi a Gesù che libera. Ecco, questo è importante. Ora, questo stato d'animo è prigioniero, improvvisamente, in maniera inspiegabile, dopo la preghiera di esorcismo minore di cui vi ho detto. Durante la preghiera di liberazione, ad un certo punto mi sono accorta che non ero più ingabbiata e che interiormente mi potevo muovere liberamente. È stato come se fosse crollata un'impalcatura mentale che mi teneva prigioniera nella mente. Tutto ciò che prima sembrava logico nel male non aveva ora alcun senso. Mi sono accorta che avevo vissuto come un ottundimento e me ne sono potuta accorgere solo dopo la preghiera, perché questo ottundimento non c'era più, ma c'era la libertà. Dunque si tratta di un'esperienza di incapacità, ma sul momento lei non si rendeva conto. E solamente dopo la preghiera si è accorta velocemente, perché questo è un altro elemento molto importante di come quella preghiera interviene subito. Dunque la liberazione è immediata e cioè non sia un processo logico e neanche emotivo, che evidentemente va verificato. Mi è tornata la pace, potevo di nuovo sentire parlare del bene e godere del bene, è come se la mia anima avesse ricominciato a respirare. Io ho potuto di nuovo sentire la relazione con il Signore e gioire di questo anche nella preghiera ed esprimermi come prima nei riguardi positivi degli altri. Il secondo esempio è invece di una bambina, una ragazza di 10 anni, accompagnata dai genitori che avevano chiesto questo esorcismo minore, prima della preghiera di esorcismo. Nostra figlia è una ragazzina di quasi 11 anni, la maggiore di 4 sorelle. Durante le sessioni spirituali dell'Immacolata, il sacerdote ci ha parlato di come il male può e sta attaccando i nostri bambini. C'era già qualcosa che non mi tornava nel comportamento di nostra figlia, un po' troppo oppositivo, in particolare nei miei confronti. All'inizio ho pensato ad un'adolescenza precoce e alle nostre imperfezioni educative e quindi a uno scontro evidentemente di tipo psicologico affettivo nei riguardi dei genitori stessi. Ma inoltre, le ultime volte che eravamo andate a messa insieme, al momento della comunione lei mi ha detto di sentirsi male, come una sensazione di oppressione al petto, quasi non riuscisse a respirare. Qualche giorno fa, ad un mio diniego perché non sarebbe potuta andare con le amichette perché dovevamo andare alla messa, lei ha reagito molto male. Il tutto si è montato fino al punto di dirmi ti odio e altre cose brutte che nemmeno ricordo. È una mamma che parla. Ma lei non si è mai comportata così. Poi non mi tornava quel modo di parlare, come se non avesse mai vissuto l'amore per Gesù all'interno del cammino spirituale che facevamo nella nostra famiglia e al catechismo. Quando è arrivato mio marito, gli ho raccontato cosa era successo e l'abbiamo parlato, ma anche se sembrava capire, era come se fosse lontana e assente, e noi non la riconoscevamo. Dopo un po' ci ha chiesto scusa e ha pianto. Ci ha detto che lei non pensava quelle cose e non sapeva come le fossero uscite dalla bocca. Così è venuta con noi alla messa. Quando si avvicinava il momento della comunione l'ho osservata e vedevo che era agitata, si muoveva, respirava male, con affanno. Allora le ho sorriso più volte accarezzandola. Dentro avevo la sensazione che stesse lottando col male. Dopo la preghiera di esorcismo. Allora abbiamo chiesto al sacerdote di fare la preghiera di liberazione e di esorcismo. Che grazia! Subito dopo la preghiera, subito, vedete? E questa immediatezza. Subito dopo la preghiera di liberazione, qua si dice il nome, non per motivi appunto di ebraico, non dico, ha detto di stare bene. Abbiamo notato che era più serena e da allora non ha avuto più quegli episodi di forte opposizione. Vogliamo e dobbiamo ringraziare il Signore per questa liberazione. L'azione satanica di disturbo si manifesta allora in tre gradi, dalle tentazioni alle vessazioni fino alle possessioni. Tutte queste azioni possono essere di vario grado e anche concomitanti con altri disturbi di ordine fisico e psichico. Vediamo di approfondire. Il male e l'azione satanica si manifestano soprattutto come sfaldamento dell'unità della persona e come indebolimento dunque fino al pervertimento delle sue capacità psichiche. È questa la mistificazione psichica, come chiamo, poiché l'uomo così ridotto e manipolato a sua volta manipola senza accorgersi quanto le sue energie di base e le sue capacità umane della mente e della psiche funzionano in modo inverso, perverso, cioè contrario alla stessa vita fino a distruggerla. Sappiamo dalla scrittura e dal Nuovo Testamento che questo è l'obiettivo fondamentale di Satana, presumendo con superbia di poter possedere attraverso il conoscere. Gli esseri umani in realtà si imbattono. E qua voglio dire i tre gradi di questo decadere. Primo, in quel tipo di surrogato che opera il male e che mischia con il fantasioso e il fantastico anche l'irreale. E in ultimo, oggi assistiamo al virtuale, la cui virtù è quella della massima libertà possibile perché del tutto svincolata da qualsiasi regola di convivenza umana, sia personale che sociale. E qua il male ha molto gioco di movimento. Qui si perde l'unità della vita nel suo insieme di realtà e di valori, di relazioni umane e di verità profonde, che si incarnano poi nella vita personale e sociale, che invece è dunque fatta di dono e di amore, di responsabilità impegnativa, di gioie e di dolori. L'unità interiore dell'essere umano ne viene fiaccata, indebolita, prestando occasione per ulteriori ferite e fughe deresponsabilizzanti e disumanizzanti. In questo senso non sappiamo neanche bene come saranno i nostri giovani tra un po' di anni, 10, 20, 30 anni. Ci sono delle proiezioni, si dice, si studia, ma chi è nel campo educativo come me, come tanti altri professori, insegnanti e anche i stessi genitori che mi avvisano, si nota proprio questo decadere della capacità psicologica, affettiva e della stabilità emotiva. Sono molto a contatti del male questi giovani, questi anche ragazzi e bambini. Come poi ho fatto riferimento anche al libro che tra poco vi dirò, il secondo effetto di questo sganciarsi da ciò che è naturalmente buono, lo voglio sottolineare, giusto e in armonia con tutto l'essere umano, è il fatto di un secondo sbandamento, l'attenzione e l'attrazione per il perverso, il malvagio, il cattivo, il disgustoso, direi proprio ciò che contrasta e despersonalizza. Lo si chiamava libertà, ma ormai sappiamo che c'è poco di libertà in questo, perché come mi ha detto una ragazza di 12 anni a scuola, ma noi non siamo liberi. Io non posso dire se vado a messa, se vado a fare, ma se vado da altra parte, io non sono libero. Ma come volete essere democratici, liberi voi? Oh no, noi siamo uguali se noi facciamo qualcosa che gli altri non fanno. Allora non siete liberi, no. È proprio una falsa libertà, una falsa democrazia. Dunque si ha questa attenzione e l'attrazione per tutto questo pensando di conoscerlo poi il male, questo è tutto, e così tenerlo lontano e dominarlo, ma non accade così, viceversa esso prende sempre più potenza perché ha possibilità di entrare e di spiegare e di diffondersi, di spiegarsi nella psiche. A questo punto l'accumulo dell'esperienza del male si trasforma un po' per difendersi da esso e un po' per non trovarselo contro, il male dico, a cercare un compromesso. Dunque si ha per questo accumulo e quasi l'incapacità a uscirne fuori, questo contatto del male, che si chiama conoscenza del male e anche sperimentazione libera, in realtà appesantisce tanto il cuore, si dice una volta, della psiche oggi, ma anche il modo di pensare e di relazionarsi, che alla fine si accetta e si arriva al desiderio di un compromesso. È il terzo momento, è l'attrazione per il superpotere sopra gli altri esseri umani, perché questo compromesso non basta più. Bisogna essere capaci di dominare lo stesso compromesso per non essere vittime. Così, pian piano, anziché essere soggetti a Dio e al bene, si diventa soggetti a qualcun altro e a qualcos'altro, che è il superpotere, potere di dominio, alterigia, furbizia, disumanità, politiche elitarie ed egoiste, sentimenti di compiacenza del male stesso, dell'odio, della distruzione altrui e degli scandali. Tutto questo sta crescendo nell'umanità e noi siamo, noi operatori, noi nel sociale, nel psicologico, nella cura dei pazienti e l'aiuto ai fedeli, per i figli, nelle famiglie, assistiamo a tutto questo. Non sono storie, non sono neanche pessimismo, perché c'è tanto del bene e tanto da crescere e sviluppare del bene. Dunque è un fatto obiettivo che bisogna avere il coraggio di vedere. E dunque sto mostrando così come il male si dispiega nell'interiorità degli esseri umani, nella mente e nella psiche, e disturbando le energie sempre di più, ma in maniera silenziosa. Anche questo è un contatto col male, come diceva oggi Menuzzi, è toccato da Satana. Evidentemente questo è il male diffusivo, e c'è che si diffonde. Non si diffonde solamente il bene, ma anche il male. Solamente il bene ha il coraggio e la forza anche di manifestarsi, mentre il male si nasconde perché non vuole essere scoperto, come Dio ci ha mostrato nella rivelazione. Questo è un po' da distinguere con il campo della vessazione, è più il campo della tentazione, ma tutto questo prepara anche, come dirò tra poco, il campo ulteriore del male, perché questo sfaldamento dell'identità personale costituisce un buon preambolo, direi una realtà accattivante per il male, che trova come inquinarsi. Ecco perché non tutti parlano di questa vessazione e dei malefici, però è questo il terreno. Infatti, ricomponendo psichicamente la persona, anche questa capacità di disturbo diminuisce, e poi quella preghiera sparisce del tutto. Quindi vedere l'ampiezza tra la tentazione e il male che si diffonde, l'indebolimento psichico, la vessazione fino alla possessione. Ma per tornare al discorso di questo male che si diffonde, direi che è una strada in discesa, come vi sto dicendo, che passa per stadi del sentire, con pensieri, sentimenti e scelte che voi potete individuare oggi nella cultura, o chiamiamo anche nella sottocultura, quelli di onnipotenza. E ricordo la tentazione che Gesù ci ha mostrato, e questo, facendosi uomo, ha voluto mostrarci dove si è tentati. E la prima è quella, appunto, di trasformare le pietre in pane. Dunque questa onnipotenza che sta prendendo anche oggi tanti giovanissimi. Poi di fortezza, utilità, utilizzando il male. Cioè il male può essere una cosa da utilizzare come scelta di vita, e questo sta penetrando sempre di più. E poi la serenità, la tranquillità dalle paure, assoggettandosi al male. Dunque il fatto di poter esorcizzare questa parola è un trucco, perché poi non si esorcizza un bel niente in questo modo, mentre aumenta questo assoggettarsi al male in modo da non avere più paura, e mentre infine aumenta, come dicevo, il compromesso, con questa però perversione. E arriviamo dunque alla perversione dello spirito umano, e qua voglio toccare proprio come avviene questo fatto. Vediamolo un po' in profondità. Se l'anima non incontra la realtà di Dio per cui è fatta, essendo fatta immagine e somiglianza di Dio, allora cerca l'anima, il surrogato. Per questo la verità religiosa è una delle realtà più grandi e più delicate che esistano per la vita degli esseri umani. Non va banalizzata, come spesso si fa oggi, non va dimenticata, non va resa, come dire, inutile, come stesso fanno i mass media, asserviti più al potere di Mammona e all'ideologia del momento. E quali sono questi sovragati? Prima la superstizione, che non è una cosa così fantasiosa, ma è il primo sovragato in cui cade lo spirito umano, l'anima, quando si allontana da Dio, e cioè è un processo molto interessante da studiare e da vedere. Infatti, con tutta la scienza e la tecnica, vedete che aumenta sempre di più in tutte le trasmissioni, in tutti i canali televisivi, c'è sempre più cartomanzia. Sembra proprio strano, ma come? Perché abbiamo l'anima. E se non trova il suo rapporto con Dio vero, liberatorio e gioioso e forte, da qualche parte questa energia formidabile che abbiamo e che investe anche il cuore, la psiche e la mente. Dunque alla fede in Dio subentra la fede nel potere degli oggetti, che diventano sempre più importanti fino a trasformarsi in idoli. La superstizione prende il posto della relazione grande tra la nostra anima e Dio. È il grande peccato della idolatria, di cui parla moltissimo la Bibbia. Capire bene come avviene questo non è un fatto del passato, è un fatto di oggi, è un fatto anche della cultura di oggi. Alla fine quest'anima è rachitica, dico io, e non sente più Dio, è paralizzata e il male si diffonde in lei e intorno a lei, instillandole una visione sempre più miope e malefica. Messa da parte la religione, il suo rapporto di amore e di riconoscimento di Dio e la sua grandezza di Dio, si scende al secondo gradino, quello della magia, con i suoi artifici. La magia si espande impunemente, e sta avvenendo questo. Si divulgano i libri per ragazzi e ragazze anche fuori della scuola all'insaputa dei genitori, e molti ne rimangono contagiati, come avviene proprio con la droga, e a casa poi nascostamente o servendosi di internet cominciano a fare dei piccoli riti, ma non sono piccoli, sono veramente pesanti. E come si scade dal punto di vista affettivo e sessuale in cose molto pesanti e brutte attraverso questo chattare e anche visivamente con internet, e alcuni ragazzi giovani e ragazze sono messi su questo campo, e poi di prostituzione, all'insaputa dei genitori, altrettanto stanno facendo nascostamente, e questo non emerge al catechismo, non emerge nei parrocchie, non emerge neanche in campo psicologico, perché i ragazzi non vanno in psicoterapia, se non adesso pian piano stanno aumentando queste ricerche e questo bisogno. Ma c'è tutta un'ampia fascia che sfugge al controllo dei genitori. Ora non c'è differenza tra magia bianca e magia nera. Il mezzo è sempre illecito e sporco. Perché? Perché contamina lo spirito dell'uomo facendo male a sé e agli altri. La magia procura in fondo un disturbo e una manipolazione della realtà attraverso la fiducia nel potere occulto di altre forze, di alcune energie occulte. Le persone che la praticano e quelle che la seguono hanno perso la loro energia spirituale più buona nel rapporto di fiducia, di obbedienza e di amore a Dio Padre, preferendo affidarsi a queste sottoenergie. L'uso della magia e delle forze occulte provoca anche in chi le pratica uno scompiglio dei mutamenti anche profondi. Questo è nel contatto della pratica nostra, a contatto di tante esperienze, tanti fatti. La gente rimane come impigliata in questo male, bloccata e incapace di fare il bene. Rimane nel buio, rimane nella confusione. Le energie buone di cui disponiamo, dell'anima spirituale, vengono, ripeto, imbrigliate e sottomesse. In tutto questo si può e si inserisce molto spesso l'influenza di Satana, il demonio, con l'apporto delle forze non solo occulte, ma anche con delle entità spirituali ribelli a Dio. È più facile, perché è spirituale il campo. Quindi è un degradarsi progettato. Bisogna aprire gli occhi in questo campo e rendersi conto come si passa. È come direi una droga leggerissima, non lo so, dallo spinello alla droga più pesante. Superstizione e magia sono due mezzi, oltre ai grandi scandali, dobbiamo dirlo, che Satana usa per allontanare gli uomini da Dio e dalla Chiesa Cattolica, che è l'unica che lo combatte e che lo può combattere fino in fondo, certamente con Cristo e il cristianesimo. C'è anche evidentemente la Chiesa Riformata, in cui c'è la presenza di Cristo in qualche modo, ma la presenza di Cristo con tutta la sua sacramentalità che è presente nella Chiesa Cattolica è la forza più grande che abbiamo per combattere Satana, e questo dunque dà molto fastidio, per questo è combattuta la Chiesa Cattolica, non vengono combattute le altre e neanche le altre religioni. Ma perché? Che non ci sono scandali, che non ci sono anche errori, non ci sono imperfezioni umane. Cosa c'è sotto all'uso degli scandali? E perché mirare così la Chiesa Cattolica? Non sarà proprio questo potere che sta, che è un servizio, perché lo fa Dio la liberazione, non siamo noi. E così si arriva al terzo grado, è quello appunto che Satana vuole, cioè si arriva alla stregoneria, cioè alla manipolazione della materia attraverso, e qua i padri esorcisti vorrebbero raccontarvi e farvi vedere tante cose molto interessanti, dunque attraverso le forze ribelli a Dio, e cioè lo spiritismo, che pretende di entrare in quella relazione con gli spiriti che Dio non vuole perché è deleteria. E infine siamo arrivati al satanismo, spiritismo, satanismo, stregoneria. Spiritismo e satanismo rappresentano le forme più gravi della perversione spirituale. Con il satanismo il demonio vuole stabilire sempre di più il suo potere, esce apertamente e si può servire degli uomini che divengono suoi schiavi. Non è un mito, non è una storiella. Abbiamo avuto persone, mi ricordo sempre quella trasmissione notturna di uno che urlava e diceva: non vi rendete conto, io lo sto dicendo, non posso parlare di più. Il giornalista diceva: ma no, ci dica qualcosa, non posso, voi non vi rendete conto che cos'è. Esistono delle forze prigioniere terribili, è già entrato sulla terra. In queste condizioni le persone con le loro anime arrivano a odiare la luce, la verità, la bontà, l'amore di Dio, esse alla fine rimangono prigioniere delle tenebre e della morte che amano. Ho pensato molto spesso in questi anni a quella persona che così chiedeva e urlava, perché proprio si sentiva, voglio aiutarmi, ma non potete. Era proprio in questo passaggio. Come fanno gli altri a rimanere in questo male? Perché amano addirittura le tenebre e la morte. Insomma, c'è una necessità sempre più ampia e più profonda, con l'aiuto delle scienze ormai che si aprono, questo inverosimile che abbiamo visto. Basta chiudere gli occhi, ci vuole il coraggio, con serenità, aperti a tutto e a tutti, ma vedere come lo scibile è collocabile in una nuova capacità che io mi auguro, in questa nuova cultura, non fatta a settori, non fatto in contrapposizione. Certamente bisogna aprire gli occhi e studiare tutto questo con una grande libertà, senza pregiudizi. Necessita una vera e profonda liberazione, che è una conversione alla verità e all'amore di Dio come percorso di guarigione delle energie e del loro assetto psichico. Non sono in grado tante persone di vedere il bene e di vedere anche il male. Tante soltanto sono prigionieri di questo meccanismo, ma provate, come ho visto e come i padri esorcisti mi hanno raccontato e come io stesso ho visto, provate con la preghiera di liberazione, con la preghiera di esorcismo, e vi accorgete che la persona esce fuori all'improvviso. Cosa mi era successo? Adesso vedo, adesso mi rendo conto. Allora si arriva a capire la storia, allora ti dicono chi hanno frequentato. Allora cominciano a uscire fuori le cose di cui non si scrive, non si parla prima in mass media. Allora a questo punto bisogna fare vedere come il percorso della mistificazione. Io preferirei magari la fine, così per poi inizia il dibattito, poi nel pomeriggio penso che potete anche avere lo spazio per avere interventi. Il percorso della mistificazione. E qua mi riferisco, come vi accennavo prima, anche alla pubblicazione del recente mio libro, Figli di chi? Quale futuro ci aspetta? Il libro dell'Ancora, nel quale ho sottolineato molti trabocchetti della sottocultura di oggi, molto della confusione che viene proprio propinata attraverso anche le nuove ricerche e il nuovo, no? Ma bisogna vedere la confusione che c'è e dare il nome a ciascuna delle nostre realtà umane. E nel tipico del mondo d'oggi ho mostrato i trabocchetti e come uscire fuori dall'inganno. Vediamo adesso in questa Genesi breve ma credo molto pregnante che vi lascio, e poi per il riferimento che vi ho detto al libro, alcuni vanno ancora dietro a questo inganno di Satana, che è molto scaltro, ce lo dice la scrittura, e pensano che conoscendo il bene e il male si possa essere veramente come Dio. Identificano così allora soltanto la conoscenza, che è un potere forte, e la identificano con Dio, oppure con un divino, con la buddhità, oggi questo va un po' di moda. In realtà, oltre all'arrivo che c'è tra il divino e Dio, che è persona, perché noi siamo persone, quando si riconosce Dio l'essere persona, che cosa strana, no? Essere persona è una realtà bellissima, grandissima, ma la buddhità è di tutti, ma non è persona. Questa è la visione del New Age, un atto di lucro della sottocultura. Bisogna approfondire molto queste cose per renderci conto cosa sta accadendo. Il nostro centro anche di osservatori internazionali non vi porto cose così. Ecco perché vorrei portarvi questo approfondimento del percorso della mistificazione, come si arriva. Ora, in realtà, conoscere o sperimentare il bene e il male è una caratteristica umana, perché l'uomo scopre il bene e il male come un fatto e lo interpreta. Infatti la frase satanica che trovate nella Bibbia, nel capitolo terzo della Genesi, al versetto 4-5, conoscendo il bene e il male, appunto, che fa riferimento ai frutti, alle tante dell'uomo, non è certo la mela, ma sono questi frutti allettanti. Beh, qui è l'inganno e insieme la menzogna. Infatti la frase satanica, che voi andate un po' a studiare meglio la scrittura di quanto spesso viene usata stupidamente, scioccamente e direi anche maliziosamente, tralascia volutamente la frase satanica la parola albero, che invece è presente nella parola di Dio, l'albero della conoscenza del bene e del male. Dio non parla del bene, ma dell'albero. Ora l'albero implica infatti le radici che sono in Dio e non si identifica dunque con la conoscenza, cioè con i frutti che sono la conoscenza del bene e del male. La verità dell'albero, abilmente nascosta da Satana come nel mondo d'oggi, esprime la sovranità di Dio, che è l'unico ad essere la fonte non solo della vita ma anche della verità e del bene. Satana è il padre della menzogna, come l'ha chiamato Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8. Occorre capire che questo veleno, ecco perché l'immagine del serpente, ecco perché vi faccio quanto abbiamo detto solo stamattina, abbiamo sentito, no? Il simbolo. Questo veleno, in quanto stravolgimento della verità e avversione a Dio, quindi sono due cose. È il stravolgimento della verità e l'avversione a Dio è in contraddizione con l'essere umano, perché è creato a immagine e somiglianza di Dio. È per questo che questo veleno penetra nel corpo, nella mente, nel cervello, nella sessualità, si manifesta e si trasmette di generazione in generazione attraverso il DNA, attraverso la natura umana. Per questo si parla di peccato originale. Il peccato originale non è un peccato solamente dell'origine, è un peccato che è dentro, c'è un qualcosa che è distorto, un'inclinazione. Esso tocca dunque il sistema nervoso, il sistema neurovegetativo, tocca il nostro funzionamento. Per questo il professor Minuzzi parlava, no? Il male è dappertutto. E sì, in questo senso è l'influsso è dappertutto, allora. Cioè c'è un male, bisogna vederlo. Per questo Gesù, il Padre nostro, ci dice di pregare, liberarci dal male. Possiamo liberarci dai mali. E questa è la scienza, la medicina e tutte le altre scienze, evidentemente, psicoterapia, psicologia e tutte, psichiatria, tutte le, ma non dal male. Perché? Perché siamo contagiati. Il male lo subiamo, quindi gli effetti possiamo, ma dal male profondo, e questa è un'altra cosa. e viene trasmesso attraverso la stessa natura umana e quindi consegnato alle generazioni che neanche lo sanno. La menzogna e la ribellione sono penetrate nell'uomo e l'idea di Dio non è più integra. La verità donata nella luce diventa camuffata e cerca il buio. La volontà che era orientata per il bene, per la verità, per l'amore, per la vita, per la giustizia, attraverso la menzogna satanica diventa ribellione a Dio, diventa isolamento dell'essere umano che si rifugia in una felicità che non esiste e conduce alla morte di sé, dei fratelli e alla distruzione del mondo. Tutto infatti si deforma. L'amore diviene egoistico. Senza l'affidamento a Dio il futuro diventa angoscia. L'intelligenza senza la luce diventa confusa e incerta, oppure superba. Appare la paura e appare la follia, fino a scappare da Dio stesso. La vita umana, allontanandosi dalla gloria di Dio che è Padre, diventa ricerca di una gloria umana che minaccia tutti gli altri esseri, fino al delitto di Caino che uccide il giusto Abele, il suo fratello. L'uomo è così capace, lo vediamo, purtroppo, è capace di morte e di autodistruzione. L'umanità moderna vuole sì l'amore, perché l'immagine rimane, ma indebolito. Allora vuole sì l'amore, ma non vuole legarsi e dipendere, perché ha paura di perdere la propria libertà e ha paura di dover dipendere da qualcosa o da qualcuno. È per questo che la libertà oggi si svuota sempre più dell'amore, fino a divenire una libertà senza senso e senza nessuno. Dopo il peccato, libertà e amore si sono come divisi. Diavolo si tiene ballo di proprio la divisione del Dio tra le persone, nella coppia, ma anche dentro l'essere umano. Per questo cerca la scissione, per questo si manifesta maggiormente dove ci sono malattie, non sempre, ma di schizofrenia. Per questo usa persone ambigue. Per questo il male si diffonde più facilmente dove c'è la cultura di questo genere. Dopo il peccato, libertà e amore si sono come divisi nel cuore dell'uomo, così talvolta si crede che chi vuole la libertà non possa amare, perché ha paura di dipendere da un uomo, dalla donna, dalla famiglia, dai figli. E chi vuole l'amore teme la libertà dell'amato che possa fuggire via. Occorre il ritorno a Dio per far incontrare nel cuore dell'uomo e della donna la libertà e l'amore, perché l'una torni all'altro. Per questo il regno di Dio, prima che con potenza, viene nella verità, nella libertà, nella gioia e nell'amore. Occorre per questo Gesù, il Figlio di Dio, che venendo sulla terra porti la verità alla nostra mente confusa e ci parli bene di Dio, ci parli dell'amore di Dio e ci mostri tutto il bene che Dio ha preparato per ciascuno di noi e per l'umanità, e compreso la misericordia. È interessante quel discorso sul senso di colpa. Non possiamo eliminare i nostri sbagli, i nostri errori. Dobbiamo affrontare il senso di colpa, e per questo c'è la misericordia. Per questo l'uomo ha bisogno del volto di Dio. Ecco perché Gesù porterà la verità dell'amore di Dio e ci rivelerà come funzioniamo, la verità di come esistiamo, e ci insegnerà di nuovo attraverso il suo amore, la sua parola e l'opera della sua grazia con i sacramenti a rimettere in diritto ciò che Satana ha reso storto e vuole storto, perverso, senza più il senso che Dio le ha dato nella creazione. È per questo che abbiamo bisogno di Dio, del suo volto e della sua misericordia. Dio ha creato l'uomo a sua immagine, maschio e femmina, perché proprio nella sessualità dovevamo risplendere, e dovevano l'uomo e la donna risplendere nel loro amore, il dono e il mistero, la trasparenza, la manifestazione dell'amore di Dio nell'amore umano, come nel pensiero e nella volontà, la sua sapienza e la sua scelta di vita e di bene. Invece, il luogo del mistero da cui nasce la vita, la sessualità umana, il luogo dove nascono i bambini e le bambine, dove c'è il futuro dell'umanità, secondo il disegno di Dio, è il luogo dell'immagine di Dio e non della fuga da Dio. La vita è stata così deformata dal peccato, così che dopo il peccato l'umano e il mondo vanno purificati e non si può più amare come prima, non si può neanche più pensare come prima. Perché l'umano e il mondo sono diventati ambigui, come il cuore e la mente dell'uomo e della donna. La nostra volontà, la mente, il cuore, l'affettività e la corporeità sono come disorientati, dunque, perché contagiati dal male. La nostra volontà e le nostre energie più profonde devono orientarsi di nuovo. Questo avviene ad opera di Gesù con la verità. carità, con il suo amore e con la grazia dello Spirito Santo. Ecco, direi allora che la vicinanza a Dio allontana il maligno. Ora è chiaro perché. Perché si ricostruisce l'uomo e lo c'è l'immagine di Dio. Dove l'uomo viene guarito e amato. Dove l'uomo ritrova se stesso, la donna ritrova se stessa, anche le forze nemiche contro l'uomo si allontanano. Viceversa, quanto più l'uomo si allontana da Dio e si chiude in sé nell'uso della vita, senza comprendere Dio e senza amarlo come tale, al punto di dimenticare il mistero profondo della sua anima e del suo spirito, creato e voluto da Dio a sua immagine e somiglianza, tanto più l'uomo entra in balia delle forze di Satana che tendono a isolarlo, e prima di Satana, della sua disgregazione attraverso il contatto dell'ambiguità del male. Gesù si è fatto uomo per liberarci dal maligno, per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. C'è scritto appunto nella lettera di Giovanni, Nuovo Testamento. Gesù, il cui nome significa Dio salva, è venuto a salvarci dal diavolo e dalle sue opere malefiche, che sono contro Dio, contro la nostra vita, contro l'amore, la verità e la libertà. Infatti, con la libertà possiamo amare, ma Satana non vuole l'amore, anzi lo odia. Così la scrittura ci dice, così avviene. E odia anche la libertà che ci fa simili. Simili a Dio. Non vuole la libertà. Infatti, per questo il male e il maligno usano la costrizione, la minaccia, l'oppressione, la paura, il ricatto. È l'azione di Gesù dunque che vince Satana. È la parola di Dio a vincere Satana, non quella umana. Ma per farlo dobbiamo essere consapevoli che ciascun uomo e tutta l'umanità è tentata dal maligno e dalle sue opere. Con la parola di Dio si vincono le tentazioni che sono presenti nel mondo, che stanno dilagando, colpendo individui, famiglie e società, specialmente i più piccoli e i giovani, come vi ho voluto sottolineare. Solamente illuminati e sostenuti dalla parola di Dio e dall'opera di Cristo, con la sua grazia, che Gesù ha donato e ci fa dono, allora, aprendo gli occhi alla fede e il cuore all'amore della preghiera, possiamo costruire un mondo nuovo, certamente con la scienza e con tutte le scienze, ma sapienti, saggi, che lasciano il posto a Dio, quello che gli compete, e strappandolo dunque dalla sua assurda pretesa di salvarsi da sé. E per terminare, qui la bibliografia che vi indico in questi tre libri, direi importanti, e che fanno parte ormai della libreria di ciascuno, perché per operare, forse direi contro che fosse il male, bisogna andare in queste profondità. Ecco, direi che ho mostrato molte cose, e su queste poi avremo modo, penso, di ricevere le nostre domande.
Grazie. Ci sono un attimo tre interventi, magari ne facciamo due ore o un po' dopo, e vediamo in base all'ora. Prego.
Allora, volevo sollevare questo, avendo ascoltato attentamente quello che ha detto all'inizio, non la preparazione, all'inizio di questo incontro stamattina il collega Pellizzi, diciamo, facendo così, cercando di essere più neutro possibile, ascoltando adesso appunto il sacerdote quello che ha detto, no? Io volevo fare questa domanda, che devo ammettere è anche un po' provocatoria in senso buono, no? Ma visto che si è parlato di questo dualismo tra il simbolo del male e il male fatto tutti i giorni, anche senza pensare al simbolo, anche se poi c'è un legame e tutto, no? Ma noi non dobbiamo sentirci, non rischiamo, esternando così le cause del male della società attuale, di non essere corresponsabili nella costruzione di questo? Perché visto che noi tutti sappiamo, almeno chi è di estrazione cristiana, cattolica, sapendo che per ricevere Dio bisogna prepararsi, bisogna essere pronti, insomma, ascoltare, riconoscere, insomma, no? Allora, volevo dire, io non vedo questo pericolo, parlando dei bambini, dei figli, insomma, che oggi con l'applativo questi sconosciuti, ma non è vero, non sono stati mai sconosciuti, comunque. Scopriamo sempre cose nuove e poi andiamo indietro. Ecco, volevo sapere questo. Ma siccome penso che l'educazione dei figli sia un archè, e che oggi è messo troppo in discussione, non parlo di severità, dolcezza, parlo di elementi obbligatori da trasmettere a un figlio, che vengono da due parti, dalla mamma e dal papà, e questo è innegabile, assolutamente non si può cambiare, perché è un archetipo questo, no? Poi vediamo i frutti che ci sono.
Sì, scusi, questa è una seconda domanda, stasera potrei...
rimango sempre sul tema della corresponsabilità. Invece di vedere esterno il male che ci viene addosso, non sarebbe il caso di fare un attimino una opera attiva su cercare di non fare del male ai figli, eccetera, eccetera, riconoscendo in se stessi spesso le vacanze che ci prendiamo, una volta per il lavoro, una volta per questo e l'altro, non sappiamo nemmeno che cosa va a vedere nel computer il figlio. Ecco. Questo è il discorso, perché lo vedo un po' il male anche in noi, insomma, ecco, cominciando da noi. Sotto questo punto di vista, stiamo deresponsabilizzando in maniera assolutamente irresponsabile.
Assolutamente non è nessuna deresponsabilizzazione, anzi, Dio vuole l'uomo integro, con tutta la sua responsabilità. E questo è molto importante. Le nostre cose responsabilizziamo moltissimo, perché Dio non toglie all'uomo perché è umano. Dio non si sostituisce, non vuole assolutamente che con l'autorità di... non rispettiamo e non valorizziamo e non facciamo maturare l'umano, perché è molto importante. Per questo bisogna conoscere bene la scrittura e che cos'è la Chiesa Cattolica. Insomma, molta confusione c'è in giro. Dunque, certamente è la responsabilità, che amore, che impegno, che sacrificio, che anche lotta, e che è capacità di non aver paura ma di vedere il male in faccia in tutte le sue manifestazioni. Quindi vengono certamente le cure del comportamento, però il male è così, appunto, come diceva lei, ce l'abbiamo, che anche in queste azioni che sembrano, no, correttive e migliorative, si nascondono altri mali. Dunque l'unico modo è rendersi conto, appunto come il titolo dicevo nel mio intervento, le forze del male e la mistificazione psichica. Perché anche nell'essere genitori, no, non c'è un modello unico, proprio perché è diventato ambiguo. È per questo che non ci usciamo fuori, perché certamente quando è facile si vede il male, la violenza, la contrapposizione, il non rispetto dei figli, dei bambini, via di seguito, ovviamente questo è palese, ma poi andiamo su un positivo che invece non è tutto positivo, ci sono ambiguità profonde dell'animo, del pensiero, della psiche, della propria storia. È per questo... non serve di responsabilizzare, anzi, al contrario, dobbiamo responsabilizzare di più, e non vorrei che alcuni scappassero proprio per questo motivo, magari, no? E cercano invece la scorciatoia, diteci voi come poter fare, educare, diteci voi la pillola, abbiamo risolto con questo medicinale. Mi sembra che invece l'opposto, oggi si vuole scappare dal complesso, e questa visione invece mi pare molto più integra dell'essere, della complessità e del valore pieno, sia degli adulti che dei piccoli, dei giovani stessi, insomma.
Buonasera, sono Davide Murgia, sono giornalista di Varese, per il reverendo. Una domanda un po' tecnica. Lei parlava prima di spiritismo, no? Spiritismo è tutto ciò che è vocazione, eccetera. Il punto è, e questa è la domanda che le vorrei fare, perché ho visto che non c'è poi una chiarezza totale anche da parte e del Magistero della Chiesa e della Conferenza Episcopale Italiana, cioè quando questo mezzo, okay, di evocazione dei defunti, di evocazione degli spiriti, non è una persona fisica, quindi non parliamo di medium, ma parliamo di un registratore, okay, o di un video registratore, quindi non solo audio ma anche immagini, sostanzialmente per recare queste presunte voci che poi sono reali per chi crede comunque, per chi abbraccia la religione cristiana, sono voci che comunque possono essere veramente reali, anche se l'origine, la fonte, non sempre buona, per intenderci. Allora mi chiedo, è considerato anche questo strumento, quindi il registratore o il videoregistratore, uno strumento come un medium? Cioè è considerata anche quella una sorta di evocazione, e quindi rientriamo nello spiritismo? Grazie,
Monsignore. Intanto, come mi suggerisce qui il collega, no? C'è una volontà di farli funzionare, insomma, queste apparecchiature. Se poi tutto viene da un mondo che non conosciamo bene, la cosa si fa molto ambigua. E giocare con questi mezzi, no? Oltre a una grande coscienza, può essere anche una grande stupidità, perché Dio ci dice che ci fanno male. Ora, noi pensiamo che la conoscenza ci libererà. Invece Quindi Dio ci sta dicendo un'altra cosa nella Bibbia. Non per niente abbiamo una storia di Saul, no? Cioè nella scrittura ci sono questi fatti. Questo possa essere possibile, lo sappiamo adesso anche con i mezzi con questi mezzi elettronici, ma questo non toglie che cosa avviene a chi ascolta, che si mette su questa lunghezza d'onda. Dio vuole che abbiamo col mondo spirituale la matrice della nostra identità, cioè l'amore, la luce, la benevolenza, la bontà, il contatto con Dio. Avere contatti con altre realtà, entità, si parla così in questi casi di entità, che non abbiamo modo di conoscere in faccia, ma l'uomo è soggetto a questa entità, e questo è il problema. Dio non ci vuole soggetti, Dio non vuole con noi una soggezione, ma quando ci parla, la bellezza della parola di Dio è che ci fa rivivere la preziosità e l'integrità di quello che siamo. Per questo dicevo prima che ci responsabilizza. Questi mezzi o questi modi, anche se non passa per il medium, se ci fate caso, assoggettano la persona, perché è un onore la persona. È questo assoggettamento che fa parte del gioco satanico. È quello che Dio non vuole, che il contatto con il mondo spirituale non vada contro l'identità nostra, perché siamo sempre figli. In quel caso, no. Anche come vengono evocati gli spiriti, se andate a vedere queste serie di spiriti che c'è, e la violenza, batti un colpo se ci sei, è la volontà di prevaricazione. Non è come nella preghiera, un rapporto di amore, un rapporto di fiducia. Il mondo della preghiera di Dio ci ha insegnato che è l'unico modo di avere nell'amore e nella pace il nostro rapporto con Dio e con le anime del mondo dell'aldilà. E questa è la preghiera per i frutti. E questa è la comunione di amore. In questo siamo figli di Dio. Ogni altro modo ci dice la scrittura e lo comprendiamo scientificamente e andare fuori di ciò che è più prezioso nostro. E questo è il peccato. Andare contro ciò che siamo in profondità. Per quanto riguarda lo spiritismo, non è solamente, come pensano alcuni, parlare con le anime e con gli spiriti, ma lo spiritismo anche racchiude altri inganni. Ed è un modo di leggere anche addirittura le cose cristiane per manipolarle. Così mi diceva una ragazza non battezzata ultimamente, straniera, che è venuta appunto a un corso, ha detto: ma io sono spiritista, io credo alle anime. Tutti i miei avvenenti credono alle anime e allo spirito, non capisco questo materialismo che c'è qui, ma il nostro, il mio è uno spiritismo. E dunque prendo il Vangelo, ma lo trasformo in spiritismo. Dopo poi c'è la lettura politica che usa un pezzo della scrittura per manipolarlo. Così esiste anche molta divulgazione, purtroppo, che è ambigua e mistificante il Vangelo stesso e la rivelazione. E lo spiritismo è anche una di queste forme. Quindi non è solamente riguarda le anime dei defunti e degli spiriti, ma anche a qualcos'altro che si sta uscendo fuori, perché i ragazzi poi vengono a contatto con questi scritti. Questa ragazza, questa giovane che era fidanzato, mi diceva che era a contatto e mi diceva quali libri, e a un certo punto ci aveva creduto, anzi sono tantissimi che credono, quindi fanno un miscuglio, come appunto spesso capita nell'America Latina, e tutto è possibile, il contrario di tutto. E dunque stanno portando anche questo qui. Io credo che alcuni ragazzi e ragazze giovanissimi hanno contatto di questo genere. Dunque non bisogna aspettare le sue spiritiche, ma è molto prima. Ecco perché si parla di nuova evangelizzazione. È una nuova, perché anche in dialogo con le scienze, ma anche con una più conoscenza in questo ambito così delicato.
Magari facciamo anche l'ultima domanda e alle tre riprendiamo. Un attimo, l'ultima domanda e poi alle tre riprendiamo.
Grazie a Stefano per il tuo intervento, sono Luca Paone del Movimento dello Spirito. E volevo chiedere se potevi un attimo approfondire il discorso delle porte del male. Cioè, alcune le vedete chiaramente, cioè un'evoluzione progressiva dove la persona va perdendo progressivamente il controllo tutto ciò che essa è. Però abbiamo anche un esempio di questa bambina, dove questa evoluzione evidentemente non era possibile. Se puoi approfondire questa tematica, e non so se c'è il tempo, forse no, invece il discorso della, questi disturbi quando si verificano non solo in persone sane, ma anche, diciamo così, sante, come nei santi.
Nel ricevimento che devo fare molto spesso, che trovo appunto sia adulti ma anche bambini, una cosa è la paura, è spessissimo, non so, di streghe o filmati a scuola, che hanno visto la televisione di cui parlano molto dopo, e allora quello è un discorso veramente psicologico che bisogna affrontare in quel modo, in quella maniera lì, e quindi mando da psicoterapeuta, in alcuni casi anche da psichiatra. Altre volte invece non è così, c'è un contatto con qualcosa di malefico, ho avuto anche a scuola, ci sono dei figli, dei genitori che frequentano queste sette. Mi colpì anni fa, per esempio, un giornalista alla televisione intervistava una persona che iniziava, faceva il rito di iniziazione satanica, una setta satanica, quindi contro l'Eucaristia, usando il sangue e il sesso, perché ha creato l'uomo a sua immagine, maschio e femmina, quindi la sessualità, c'è questa immagine di Dio. Ecco perché la perversione, poi la spirituale diventa anche sessuale oltre che mentale. Beh, questa intervistata, questa giovane intervistata giornalista, non so quanto ci rendesse conto dove stava, di queste forze, perché poi anche persone operatori che hanno contatto, sono in qualche modo contagiati, per questo consigliamo sempre la preghiera. Beh, questa giovane diceva: faccio la maestrina, non c'è nessuna legge, non c'è nessuna garanzia a difesa dei ragazzi in quest'ambito. Ecco perché le forze del male sono tante quante sono, e ancora di più le energie stesse della persona umana, da quelle mentali, con la falsità, l'inganno, a quelle psichiche, a quelle spirituali stesse, a quelle fisiche, dove è possibile la manipolazione che c'è all'opera, può esserci all'opera, certo può essere anche umano e basta, diciamo così, ma è il cattivo esempio, però spesso c'è qualcosa in più, quel qualcosa in più con la preghiera va via, è una cosa strana. In questo caso, in quella bambina di 12 anni, c'è qualcosa strano di cui lei era vittima, mi diceva dei sogni che aveva brutti. Hai visto qualcosa? Niente, a scuola? Ma no, ma no. E sentivo un olio, il bambino mi disse: io voglio uccidere papà e mamma. Ma mi ha detto piano piano, zitto zitto, facendo una passeggiata. Senti, ho detto, ma c'è qualcosa? E gli poi no, io voglio bene, ma non so. Viene all'improvviso, un coltello. Senti, ti mando da un sacerdote mio amico, se tu fai delle preghiere speciali sui bambini, così ti passano questi pensieri. Hai paura, vuoi andare? No, no, io vado, se tuo amico vado. Ha fatto la preghiera di esorcismo, il padre esorcista che conosco, perché collaboro con i padri esorcisti anche, e l'ho mandato, basta, non ho avuto più disturbo nel sonno. Perché è l'inconscio che parla spesso. Ecco perché Jung, tutti i discorsi di Jung, però era lontano essere cattolico, francamente, anche se poi si studia questo non è proprio giusto, perché si confonde la psiche con il pneuma. Dopo bisogna avere il coraggio di mettere a posto le cose come si chiamano. Certamente la psiche risente di tutto questo, l'inconscio è una delle finestre su cui studiare, vedere, ma la maggior parte è un discorso psichico, è raro che sia spirituale. Ma questi bambini hanno contatto con un malvagio, con persone malvagie.
Grazie Tosterno, io vi dico, vi confermo che nel pomeriggio troveremo altri spazi per altre domande. Ci rivediamo qui alle ore 15.
Avete qua il mio sito, tra l'altro che qui è qua, sì, è terribile, ma c'è anche www.amorefamiliare.it per le varie informazioni. Spero di metterla. Thank you. saremo anche nel pomeriggio dove siamo voi.
L'hanno proposto anche un attimo che fermo qua.